Allora, questa cosa del vanto è molto frequente in Paolo, noi l'abbiamo riscontrata nella seconda lettera ai Corinzi, ma c'era anche nella prima lettera ai Corinzi, e Paolo ne parla anche nella lettera ai Romani, che sono tutte lettere grossette, insomma, per quanto riguarda la riflessione di Paolo. Allora, il vanto è di per sé un elemento negativo. Nella cultura greca, che è quella in cui la lingua con cui Paolo scrive, e la cultura delle persone a cui Paolo scrive, per la maggioranza, Paolo scrive i pagani. Nella cultura greca il vanto è sempre negativo. Vantarsi viene letto sempre con... cioè la parola vanto è sempre uno che vanta ma esagera. E il problema del vanto per i greci è la misura, perché per la cultura greca l'importante è stare al proprio posto, fare le cose misurate. Se ricordate anche l'arte greca, va bene, è sempre un'arte calcolata, le architetture, non ci sono esagerazioni di decorazioni, di robe, eccetera, anche se poi abbiamo scoperto che queste famose statue bianche erano tutte dipinte, d'accordo? Però anche, per esempio, le statue della Grecia antica sono tutte ben configurate, i volti sempre uguali, quasi astratti, sono statue astratte, non sono persone vere, perché c'è la moderazione. E il peccato più grande per i greci è hubris, cioè l'arroganza. L'uomo che spera di essere chissà chi, e magari non lo è. Per cui il vanto è un disastro. Per cui in medium stat res, questo è il latino, ma viene, sta virtus. In medium stat virtus. Allora, ci vuole una certa misura. Per cui il cacciatore greco, va bene, anche se straordinariamente quel giorno ha preso 10 cervi, va bene, ne ha preso alcuni cervi, meglio non esagerare. No, contrariamente a tutti gli altri cacciatori del mondo o pescatori. Gli ebrei, per gli ebrei invece il vanto può essere negativo e positivo. È negativo quando esprime una confidenza in sé. Mi vanto, oh Signore, grazie perché adesso qua il mio raccolto è andato bene, ho messo via quintali e quintali di grano, domani prendo ampio i granai, così avrò 10 granai e quando avrò finito di mettere i granai sarò tranquillo. E Gesù dice, stolto, questa notte tu morirai e tutto quello che hai combinato non ti servirà a niente. Allora, è confidare in sé, nelle proprie capacità, il problema del vanto. Mi vanto, perché è così, se mi vanto vuol dire che in qualche modo ho qualcosa con cui presentarmi a Dio, un bonus che mi dà la garanzia di qualcosa, ma che ho conquistato io. C'è però un vanto positivo, perché ci si può vantare di Dio. La parola vanto che Paolo usa, e quindi anche che Paolo riconosce, è una parola con cui nella 70, traduzione greca dell'Antico Testamento, che era ben conosciuta nel primo secolo d.C., individua anche, il vanto segnala anche la lode a Dio, cioè una riconoscenza a Dio per le sue opere. Mi vanto di Dio, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è buono, mi sto vantando di Dio, che è il contrario. Mi vanto perché mi confido in quello che ho, in quello che ho fatto, ma mi confido nella bontà di Dio, nella grazia di Dio. E questo è soprattutto questo vanto qui, lo troviamo nei Salmi, in cui si esprime una preghiera legata al culto. Nell'Antico Testamento però questo vanto assume anche un valore, attenzione, escatologico. Cioè vuol dire che mi vanto quando riconosco che Dio mi ha aiutato, e che quindi non è solo che mi ha aiutato ieri perché avevo bisogno, ma in ciò, nell'aiuto che ricevo da Dio, intravedo la luce di quello che Dio sta costruendo, del suo progetto nel futuro e nell'eternità. Quindi qualche volta questa parola, lodo Dio, esulto, in italiano viene tradotta qualcosa, esulto, lodo, mi glorio, la nostra gloria è Dio, il nostro vanto è Dio, perché non ci ha liberati dall'Egitto, ma libera i giusti. Allora diventa non un solo Dio ha fatto quella roba là, ma siccome l'ha fatta io. E poi, soprattutto negli ultimi secoli, quindi vicino a San Paolo, si era diffuso questo vanto nella legge. Allora qui si era un po' andati vicino all'inganno, perché poi quello subito dei farisei, eccetera, perché non si doveva vantarsi perché si era bravi a osservare la legge, ma il vanto era sulla legge. Dio ci ha dato una grande legge, che ci permette, anche se siamo uomini come tutti gli altri, di essere uomini giusti, di muoversi, quindi non un vanto per osservarla, ma un vanto perché la legge era grande. Anzi, si arriva anche a vantarsi qualche volta, nel Siracide e nella letteratura rabbinica, per i dolori. Ho subito questo e questo e questo, allora adesso mi vanto perché attraverso queste sofferenze Dio mi ha corretto, Dio mi ha riportato nella legge e adesso la sto osservando, no? Bene per me se sono stato umiliato, cioè, perché io così osservi la tua legge, cioè in alcuni salmi, bene. Non c'è l'espressione vanto, ma c'è questo vanto. Bene. Paolo si inserisce lì e in qualche modo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 27, mette a posto la questione della legge. Lì dice che non bisogna vantarsi della legge, ma ci si vanta della fede. Allora, siccome il rischio dei farisei, e Paolo lo sapeva bene, era quello appunto di vantarsi per quello che si aveva fatto, e Paolo per un po' si era anche vantato di aver perseguitato i cristiani, d'accordo? E allora dice, no, noi abbiamo fatto uno sbaglio a vantarci della legge, dobbiamo vantarci della fede, cioè in questa salvezza che Dio ha preparato per noi al di là della legge. Come Abramo, vi ricordate questo riferimento ad Abramo, no? Abramo padre nella fede, e per questo siamo, questo è il compimento della promessa. E, allora, quindi se dobbiamo vantarci della fede, ci vantiamo della croce di Cristo, che ci ha salvato, non delle mie croci, ma della croce di Cristo che ci ha salvato. E, nella prima lettera ai Corinzi, poi, al capitolo 4, i versetti da 6 a 7, aveva anche lì denunciato ancora una volta il vanto, no? In rapporto alla conoscenza. E non dobbiamo vantarci della conoscenza. La conoscenza gonfia di orgoglio. C'è un vanto che apre all'orgoglio. E lì Paolo dice, perché pensi di avere come se tu non avessi ricevuto? Perché credi di essere bravo, così bravo, come se fossi bravo per merito tuo e non per dono che hai ricevuto? Allora, in questo caso, anche qui Paolo sta come correggendo, non c'è un vanto fondato sull'uomo, ma il vanto è fondato su Dio. E questa distinzione allora diventa utile, cioè c'è un vanto utile, non un vanto dannoso da evitare, ma un vanto utile da costruire. Mi abituo a vantarmi di Dio quando la gente dice ringraziamo il Signore, no? Come frase da dirsi, però cioè, mi abituo a vantarmi di Dio e a non vantarmi di cose mie, perché sennò confido in me, confido nelle mie cose. Allora nella seconda lettera ai Corinzi questa espressione del vanto diventa completa, matura. Si riconosce questo vanto quindi fondato su Dio per fede. Ecco tutto che abbiamo visto, no? Anche cioè, sto riassumendo. Si riconosce che c'è Dio che fa tutto, che dà ogni dono, e questo permette di essere riconoscenti quindi a Dio e di non affidarsi perciò all'apparenza dell'uomo, che è il vanto sbagliato, il vanto dei superapostoli. Quelli che si vantano basandosi su se stessi, misura di se stessi, e che però è un'apparenza. Allora, Paolo dice, quello lì è un'apparenza, non è potenza, non è niente. Il vanto fondato sulla fede su Dio mi permette di non affidarmi a questo, quindi di riconoscere l'apparenza umana e di non dover essere riconoscente all'apparato umano delle cose, ma riconoscente a Dio. E questo genera la libertà. La libertà dell'apostolo, la libertà del credente, non ha bisogno di avere successo, non ha bisogno di essere intelligente, non ha bisogno di sapere tante cose, ma di formarsi. Allora, nella lettera ai Corinzi, due vanti, due aspetti del vanto diventano caratteristici. Uno è il vanto nella debolezza, il vanto nella debolezza. Per gli ebrei c'era questo vanto, quando si veniva, ho subito tanti disagi, va bene, li ho subiti, però adesso attraverso essi Dio mi ha guarito, quindi io mi vanto dei disagi che ho subito perché adesso sono fedele alla legge. Invece per Paolo la cosa è ben diversa. Allora, ci sono due motivi di vanto, cioè due sono i motivi teologici che fondano il vanto della debolezza, perché sennò diventa anche facile, no? Io mi vanto che sono una persona irosa, che così ogni tanto posso anche arrabbiarmi, però così dopo pago, mi puniscono, ogni tanto mi arrabbiano. Invece Paolo dice, uno, se, come diceva Mauro, se io sono debole, e sono debole, quello che viene fuori è la potenza di Dio. Quando viene la Signora e mi dice, guardi, lei oggi ha parlato dei bambini in chiesa, io sono rimasta molto colpita, non so, ecco, io ho fatto solo un esempio. Che i bambini, che tocca fidarsi dei genitori perché sennò non puoi fare niente, no? Ho fatto un esempio così. E la signora di tutta la predica è rimasta colpitissima di questa cosa qua, che non c'entrava niente con quello che stavo dicendo, pochissimo. Allora, se io dico, guardi signora, che io non intendevo proprio dire quella roba lì, significa che non è merito mio se lei è rimasta colpita. Il merito è della parola del Signore, che sta entrando anche non su quello che ho detto io. Allora, nella mia debolezza, non sono io signora che l'ho convinta, d'accordo? Nella mia debolezza si nasconde, cioè si rivela, non si nasconde, si manifesta la potenza di Dio. Non negli stratagemmi umani. Ma c'è un secondo motivo per cui Paolo si vanta della debolezza, e qui si vedeva meno, si vedeva meglio nella prima parte, no, ma anche qui. Perché se io scelgo la debolezza, se io sto nella debolezza e non mi rimane come una cosa da vincere, non si sta parlando solo dei peccati, sta parlando del fatto che siamo sconfitti. Cioè, se io vado al lavoro e parlo che bisogna voler bene al prossimo, sarò sconfitto, d'accordo? Ma scelgo di rimanere nella debolezza, di non trovare stratagemmi umani, perché così partecipo alla debolezza di Cristo. Paolo dice al capitolo 4, versetto 10, proprio alla necrosi di Cristo, la traduzione è morte, va bene, o disfacimento, però dice proprio necrosi, la stessa parola in greco. Partecipo, sto dove sta Cristo, nella debolezza, prima di affidarmi, perché Cristo poteva scendere dalla croce, gliel'hanno detto, no? Scendi dalla croce, crediamo. Invece lui è rimasto nella debolezza. Perché allora così, non so come, non so perché, ma parteciperò alla vita di Cristo e alla sua risurrezione.
Posso dire una cosa?
Sì.
Cerchiamo da un punto di vista pratico poi nel contesto di fondamento etica. Questo vuol dire, ad esempio, non so, fascino violente, mitezza.
Sì, si vuol dire anche rinunciare, ma per esempio non scendere a compromessi. Se io capisco che facendo una trasmissione, andando in televisione, guarda, Don Spritz, non sapete chi è, cos'è, ve lo spiego dopo, è andato a un certo punto in televisione, era diventato famoso, faceva video su internet, eccetera, con questo suo modo di andare a bere lo spritz con i giovani, poi aveva ottenuto dei risultati, secondo lui, eccetera. A un certo punto ha pensato che se andava in televisione forse poteva mandare il suo messaggio meglio, eccetera, eccetera. E invece no, perché la televisione se l'è mangiato. Perché la televisione ti mangia, non è che tu vai là, ci vuole un po' di prudenza, molta sapienza e anche essere pronti a prenderle. Che vai in televisione e mica decidi tu, decide Maurizio Costanzo che deve parlare, visto che voi non siete giovanissimi e lo conoscete, decide Maurizio Costanzo. Quindi, allora, io scelgo un mezzo che mi pare potente, perché così finalmente faccio arrivare il Vangelo, invece calmati, calmati, perché forse andava bene a restare nella debolezza. Va bene? Ok? E quindi anche Paolo dice, avrei potuto fare discorsi retorici, poi lo fa anche Paolo qualche volta, però no compromessi, io rimango su mezzi, io non sceglierò Twitter come principale mezzo per annunciare il Vangelo. Twitter forse apre una strada, forse, ma non mi metto, non cedo, non vado su Facebook a mettere lì la mia evangelizzazione. Perché? Perché sembrerebbe che lì raggiungo una marea di persone, eccetera, eccetera. Ma forse, facciamo attenzione, io scelgo la debolezza. Ecco. Questo vale anche nel perdono, vale anche in tanti altri passaggi, però non facciamo esempi perché così vado avanti. Due elementi che ritengono il vanto nella debolezza sensato. Il fatto che se io rimango debole, se succede qualcosa è solo per la potenza di Dio. Secondo, se io rimango debole faccio la scelta di Cristo, scelgo di rimanere debole, scelgo di morire perché so che sarà il Signore a risuscitarmi. Va bene? Naturalmente questo va preso con sapienza, ma se no... Sì, 4:10, quella necrosi, va bene. Bene, ultimo, avevo promesso 10 minuti, quindi adesso smetto, il vanto apostolico, cioè c'è il vanto dell'apostolo, non solo il vanto del cristiano, il vanto del cristiano che è debole, il vanto dell'apostolo. E allora 2 Corinzi 10, versetti 12 e 18, quello della misura, abbiamo visto, no? Mi vanto secondo la misura della missione che mi ha dato Dio. Cioè la misura del vanto viene dalla missione che mi ha dato Dio. Quindi se è andato bene e devo vantarmi, celebro le opere che ha compiuto Dio attraverso di me. Godo di aver mediato la potenza di Dio. Per cui se il mio discepolo mi supera, sarò felicissimo. Mi vanterò del mio discepolo che mi ha superato. Non gli taglierò le gambe perché sennò mi ruba il posto da primario. Va bene? Quindi il vanto qui si collega con la gratitudine dell'opera di Dio. La misura, mi vanto nella misura di Dio. Qual è la misura del vanto? E secondo, sarebbe 2 Corinzi 11:1, 12:10, che è quel momento in cui Paolo dice, bon, adesso faccio finta di essere anch'io un po' stupido, mi vanto come gli altri delle cose belle che ho. E comincia a vantarsi di aver avuto visioni, di essere ebreo, di essere come gli altri superapostoli. Però poi va a finire di vantarsi che ha faticato, che ha subito, che ha eccetera, eccetera, e a vantarsi delle debolezze, con una espressione, 12:9, e qui chiudo, potentissima. Mi vanto volentieri delle mie debolezze perché dimori in me la potenza di Cristo. Sotto questa parola dimori c'è la parola, il verbo epischeno, che è la tenda, mettere la tenda. Attenzione, 12:9, mi vanto volentieri delle debolezze di Dio perché metta la tenda in me la potenza di Cristo. E questa stessa parola è quella che l'angelo dice a Maria, dice... in te dimorerà, prenderà dimora lo Spirito Santo, metterà la tenda lo Spirito Santo. È la stessa parola che usa Giovanni nel famoso prologo di Giovanni. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, pose la sua dimora in mezzo a noi. Quindi Paolo sta dicendo, io mi vanto volentieri delle debolezze, perché nelle mie debolezze si incarna, ho esagerato adesso, ma lui dice, si incarna il Verbo di Dio. L'incarnazione del Verbo di Dio sono le mie debolezze. La dimora, come Maria, come Maria è stata dimora del Verbo di Dio, Gesù che si è incarnato, nel momento in cui io riesco ad accogliere così e mi vanto delle mie debolezze, si incarna il Verbo di Dio. Cioè, chiaramente ci sono delle differenze, però la forza, la potenza è la stessa. Quindi Paolo riesce a vivere questo profondo senso spiritualità, insomma.